25 marzo 1957.
Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma la libera unità politica dell'Europa.
60 anni dei trattati di Roma.
Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori. Questo è il voto di Roma.
Chi ha una storia possiede un futuro. Comunicazione dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
21esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, qua con voi direttamente dagli studi di UMG Web Radio all'interno della Facoltà di Medicina di Catanzaro, a tenervi compagnia per un'ora per parlare di Europa come solo noi sappiamo fare. Ovviamente Elvira Fratto da UMG Web Radio, Nicola Palumbo e Rossella Biagi, io da Radiofonica.
Ciao!
Live su tutto il circuito delle radio universitarie Raduni, per raccontarvi che cosa è successo di più importante in Europa questa settimana. Allora iniziamo, Ellie.
Esatto, iniziamo con un breve riassunto delle tematiche che andremo ad affrontare, perché questa settimana c'è davvero tanta carne al fuoco. Parleremo della figura dell'Ombudsman europeo, parleremo dello stop agli stage non pagati nelle delegazioni dell'Europa, parleremo della possibilità di costituire una costituzione proposta dai giovani europei, parleremo di questo europeismo alla francese, di questo confronto fra l'europeismo nel passato e per il futuro. Parleremo anche di queste tre soluzioni possibili per cambiare l'Europa in vista del 25 marzo e parleremo anche di questo particolare allarme smog e in che modo l'Unione Europea ha aperto delle infrazioni contro l'Italia. In più, per concludere, avremo sempre la rassegna stampa live e, per finire, le nostre EU Skills, i band stage e tirocini retribuiti in Unione Europea.
Dopo questa bella carrellata iniziamo subito con il primo argomento in scaletta. Parliamo di lotta alle discriminazioni, solidarietà e diritti, tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa Unione Europea ha fondato la sua storia. Eppure anche Bruxelles è cascata nella trappola del predicare bene e razzolare male, e questa volta al centro della polemica ci sono alcuni stage non retribuiti.
Ma per fortuna c'è la figura del mediatore europeo, o ombudsman, come diceva prima Ellie. Perché? Perché è una figura che è stata istituita proprio per assicurare che i diritti dei cittadini, le ONG e le associazioni e le imprese siano consapevoli del loro diritto di denunciare casi di cattiva amministrazione proprio delle istituzioni dell'Unione Europea.
Ed è un argomento che abbiamo già trattato anche nella scorsa puntata, se vi ricordate. Quindi per Eurofonica ha approfondito la questione Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa nel prossimo servizio.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Lotta alle discriminazioni, solidarietà, diritti, tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa UE ha fondato la sua storia. Poi però c'è il mondo reale e la realtà del lavoro flessibile propugnata dalle politiche di Bruxelles, che spesso e volentieri risultano in antitesi con questi valori. Nel nostro paese il tema del lavoro rimane al centro del dibattito politico, insieme a quella che oggi si configura come una dicotomia tra formazione e retribuzione. Da un po' di tempo l'idea dominante in Italia, e non solo, è quella per la quale tutti i lavori sono uguali, ma alcuni lavori sono più uguali degli altri. È il caso degli stage, strumenti che hanno un altissimo valore formativo propedeutico all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, ma che, per definizione, non si configurano come vero lavoro e quindi non prevedono una retribuzione, ma un rimborso spese. Ci sono poi numerosi casi in cui ci si può imbattere in stage che non prevedono nessun tipo di retribuzione, né rimborso spese, andando a violare palesemente il principio fondamentale che sancisce la parità di accesso al lavoro anche per coloro che appartengono a classi sociali svantaggiate e che non possono quindi contare su una rendita. L'Italia certamente presenta i segnali di questa contraddizione, ma il problema, se vogliamo, diventa ancora più serio quando questo cortocircuito si consuma a Bruxelles, sede di quella istituzione europea che 70 anni fa ha deciso di farsi garante di questi valori. Il tema è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica pochi giorni fa, quando l'ombudsman Emily O'Reilly, funzionario europeo, ha parlato del caso degli stage non retribuiti nelle delegazioni straniere dell'UE, invitando le istituzioni europee a prendere provvedimenti per eliminarli. strumenti di cui parla la O'Reilly sono particolari forme di stage effettuate all'interno del Servizio Europeo di Azione Esterna, che si differenziano dalla maggior parte degli altri tipi di stage europei proprio per la mancanza di retribuzione. Questo porta a una difficoltà di accesso per coloro che hanno una situazione svantaggiata, perché, dice O'Reilly, il Servizio Europeo di Azione Esterna ha circa 800 stagisti nelle sue delegazioni nel mondo, i cui servizi a tempo pieno non vengono retribuiti e i praticanti devono coprire tutti i costi, incluse le spese di alloggio, viaggi e assicurazione sanitaria. Un sistema che chiaramente discrimina molti giovani e che hanno mezzi limitati. Nelle istituzioni europee esistono molte opportunità di stage che risultano quasi tutte retribuite, tenendo conto del costo della vita, della sede dell'attività formativa. Non si capisce a questo punto perché possano esistere casi, per fortuna isolati, di attività configurabili come lavorative ma che non prevedono nessun tipo di gratificazione economica. Per avere un quadro più completo delle retribuzioni nelle istituzioni UE, un neoassunto in Commissione Europea, con inquadramento AD5, percepisce 2.300 euro mensili. Un soggetto che riesca invece ad arrivare all'ultimo livello, cioè il sedicesimo, in pratica il direttore generale, può portare a casa una cifra pari a 16.000 euro al mese. A questi numeri si devono poi aggiungere varie indennità e assegni familiari pagati dall'Europa per ogni figlio e per la sua istruzione, da un minimo di 170 a un massimo di 250 euro mensili. Infine c'è il capitolo pensioni. I funzionari UE possono contare su un sistema pensionistico che si basa sull'ultima retribuzione, cioè su un sistema retributivo, e non sui contributi versati, cioè un sistema contributivo. In parole povere, proprio quel sistema che è stato eliminato nel nostro paese perché è impossibile da portare economicamente a compimento. In questa cornice si inseriscono quindi gli stage retribuiti poco, secondo alcuni, o non retribuiti per niente. Risulta addirittura difficile anche solo pensare a come sia possibile concepire strumenti formativi a titolo completamente gratuito, che non possano permettere una pari partecipazione, soprattutto dopo aver letto i numeri da capogiro degli stipendi medi di un funzionario UE. Viene quasi da pensare a cosa succederebbe se lo venissero a sapere i populisti. Fabiano Catania, Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve a niente sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. Yeah.
E rientriamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, ancora una volta da UMG Web Radio, per parlarvi di Eurofonica, cosa succede in Europa. Avete ascoltato Bruno Risas con La Verità, un cantatore che piace tantissimo ai giovani.
E siccome piace tantissimo ai giovani, qui siamo tutti giovani e parliamo anche di giovani, ne parliamo anche in Europa, perché abbiamo saputo che dal 9 al 12 marzo 2017 si riunirà un'assemblea di 150 giovani per discutere della nascita di una Costituzione europea. Una questione sicuramente di rilievo, siccome stiamo parlando di una proposta fatta dai giovani. E proprio a questo proposito abbiamo sentito Gianluca Bonato, che è il segretario di Verona per i giovani federalisti europei, che ci ha rilasciato una bella interessante intervista.
Eurofonica! L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
Si tratta di un evento che coinvolgerà 150 giovani provenienti da tutta Europa per scrivere appunto un testo che sarà una base. Così trova una base diversa, ideale, ma non per questo utopica, dell'integrazione europea. L'evento, i dibattiti fra questi 150 giovani si svolgeranno nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo. E non a caso i dibattiti si terranno a due settimane, poco più circa, dal vertice europeo che sarà a Roma il 25 marzo, e sarà anch'esso un importante momento politico di dibattito fra i governanti europei per celebrare sì i 60 anni dei trattati di Roma, ma anche il futuro politico, il destino dell'Europa.
Eurofonica! Eurofonica!
Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
Sfide principali che affronta l'Unione Europea oggi credo che siano ben delineate dai tre rapporti che il Parlamento Europeo ha approvato giovedì scorso, che riguardano il primo, scritto da Mercedes Presso, una parlamentare italiana del gruppo dei Socialisti Democratici, ed Elmar Brok, tedesco dei Popolari Europei, che prevede di sfruttare al massimo i trattati esistenti per cercare di aumentare già così l'integrazione europea e accrescere anche il consenso dei cittadini verso l'Europa. Poi c'è un secondo rapporto scritto da Pierre Van Schreer, francese dei Socialisti Democratici, Reimer Brugge, tedesco di Popolari, che richiede la formazione di un bilancio dell'Eurozona. Infine un terzo rapporto di Guy Verhofstadt, belga del gruppo dell'ALDE, che chiede di cambiare i trattati in vista della formazione di uno stato istituzionale diverso dell'Unione e più efficiente e più integrato. Quindi direi che dal punto di vista politico sono questi gli strumenti che mancano, gli strumenti istituzionali che mancano oggi all'Europa per poter affrontare le numerose sfide e le numerose crisi che sta affrontando in questo periodo.
Eurofonica!
Eurofonica! Dopo il referendum italiano dello scorso 4 dicembre per decidere le sorti della Carta Costituzionale italiana, che significato ha per voi parlare di Costituzione europea?
Ma la Costituzione è la carta fondamentale di uno Stato, per cui toccare o creare una Costituzione vuol dire un significato molto importante, e in particolare avere una Costituzione europea in un'epoca come questa, in cui con la globalizzazione crescente gli stati nazionali non hanno peso, potere per poter incidere sui problemi che di volta in volta devono affrontare, non vorrebbe dire altro che portare a un livello superiore quei valori, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, welfare statale, che sono comuni all'Europa e che tuttavia oggi solo se sono portate a livello europeo possono avere efficacia. Dunque tutto ciò ha un valore davvero molto importante.
Eurofonica. Eurofonica. L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
Allora, tante risposte si potrebbero dare a questa domanda. Da un punto di vista storico, potremmo dire che avere una Costituzione europea avrebbe un grandissimo significato, per il fatto che negli ultimi secoli le infinite guerre hanno insanguinato il continente europeo, per citare così soltanto le due guerre mondiali, 80 milioni di morti sono stati in Europa, sono stati nel mondo per due guerre mondiali causate, che sono scoppiate sul suolo europeo, e quindi riuscire a unire pacificamente in democrazia l'Europa significherebbe affermare definitivamente la pace sul territorio europeo e superare tutte queste guerre. Da un punto di vista invece più attuale, potremmo dire che con una Costituzione europea avremmo una statualità europea e una capacità anche di poter difendere molto meglio i valori che hanno contraddistinguono l'Europa, quindi pace, democrazia, Stato di diritto e quant'altro, molto meglio di quanto non si possa fare tramite le Costituzioni degli Stati nazionali, che nei confronti di paesi continentali non riescono a difendere i propri cittadini, per cui essenzialmente questo è il tipo di risposta, direi.
Eurofonica.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarpe. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste. Lezioni di Nirvana,
Torniamo live sul circuito delle radio universitarie italiane. State ascoltando ovviamente Eurofonica su Raduni e avete appena ascoltato Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma. Noi allora continuiamo a parlare di Occidente e ci spostiamo in Francia, giusto Ellie?
Esatto, ci spostiamo in Francia e vediamo che aria tira in Francia, perché ovviamente tira aria di elezioni. Sappiamo intanto che a novembre si sono tenute le primarie del Partito Repubblicano, precisamente il 20 e il 27, vinte con non poca sorpresa da François Fillon, che ha sconfitto Alain Juppé, quindi sarà lui il candidato. Mentre dal 22 al 29 gennaio si sono tenute invece le primarie del Partito Socialista, vinte da Benoît Hamon. Quindi diciamo che è un'area sicuramente particolarmente
sicuramente hanno tanto lavoro da fare. Stiamo tutti aspettando, tra l'altro, proprio quello che sta per succedere, perché le elezioni francesi avranno un impatto notevole sul futuro appunto dell'Unione Europea, ma ne parleremo comunque più avanti, proprio perché si sta avvicinando un appuntamento importante, l'anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma.
Stiamo parlando del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la CE, firmato il 25 maggio 1957, insieme al trattato che istituisce la Comunità Europea Energia Atomica, appunto, i Trattati di Roma. Questi due trattati, insieme a quello che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentano l'architrave su cui è costruita l'attuale Unione Europea.
E a breve si celebrerà, lo dicevamo prima, l'anniversario dei Trattati di Roma, in un momento, lo ribadisco, particolarmente complesso, che apre potenzialmente degli scenari sul futuro dell'Unione Europea molto incerti. Ancora una volta gli stati si muovono un po' per conto loro, oscillando tra europeismo, anti-europeismo, a seconda ovviamente dell'opportunità politica.
Quello di cui vogliamo parlare adesso è l'europeismo alla française, uno degli stati fondatori della comunità prima dell'Unione e poi, che ha un peso notevole nel determinare le future sorti dell'Unione Europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ce ne parlerà nel prossimo servizio chi? Antonio Megalizzi da Trento Idolo.
Eurofonica.
Euro. Fonica.
È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca o, se volete, della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino? Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica!
Se fossi vera saprei tutto di te. Ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me. Farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola. Occhi bassi e quasi nulla ti sfiora. Fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale. Se è vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che son l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te.
E ti sembra normale, lo dice anche Max Gazzè. Noi siamo ovviamente live su Eurofonica, su tutto il circuito delle radio universitarie Raduni. Andiamo avanti con la puntata.
Infatti, per far sì che l'Unione Europea possa aumentare la propria capacità di azione per ristabilire la fiducia nei cittadini e per rendere l'economia della zona un po' più resistente a quelli che sono gli shock esterni, bisogna utilizzare in modo completo il Trattato di Lisbona.
Ma per poter fare di più, l'Unione dovrebbe far attuare una riforma profonda, come emerso nella sessione plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo della settimana scorsa. È stato questo il messaggio delle tre risoluzioni che esplorano il futuro dell'Unione Europea in vista del prossimo 25 marzo, data particolarmente importante per l'Unione, ne abbiamo già parlato.
Perché? Perché il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea. dopo 60 anni il processo di integrazione europea sembra però essere arrivato ad un bivio.
Eh sì, perché oggi il pericolo è la disgregazione. Ecco allora le ipotesi per salvare l'Unione presentate in breve nel prossimo servizio realizzate dal nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica Perugia.
Eurofonica!
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 Se nel vecchio continente continuano a crescere i movimenti anti-europeisti, le istituzioni comunitarie stanno riflettendo su se stesse, nel tentativo di reagire e con l'obiettivo di diventare più snelle ed efficienti, ma soprattutto vicine ai cittadini. Si avvicina, infatti, un importante appuntamento. Il prossimo 25 marzo a Roma si celebreranno i 60 anni del trattato che istituì la Comunità Economica Europea e i leader dei Paesi membri, riuniti per l'occasione nella Città Eterna, saranno all'opera per ridisegnare il futuro della UE, tracciando un progetto per il prossimo decennio. Un futuro in cui l'Europa non sarà più composta da 28 Stati. Proprio nelle settimane del summit di Roma, infatti, la Gran Bretagna notificherà ufficialmente il suo desiderio di lasciare l'Unione Europea. Questo è il motivo per cui il premier britannico Theresa May, seppur invitata, non sarà al summit in Italia. E mentre i governi stanno lavorando alla dichiarazione di Roma e la Commissione è in procinto di presentare un suo libro bianco, il Parlamento Europeo non vuole essere da meno. Come avevamo già anticipato nell'ultima puntata di Eurofonica, la settimana scorsa il legislatore comunitario, in occasione della plenaria di febbraio, ha votato tre diverse risoluzioni che contengono varie proposte. Vediamole nel dettaglio. La prima porta la firma dell'italiana Mercedes Bresso e del tedesco Elmar Brok e non prevede una modifica del Trattato di Lisbona, ma una sua diversa applicazione. Innanzitutto si propone di trasformare il Consiglio dei Ministri UE in una specie di seconda Camera legislativa, di istituire un Consiglio dei Ministri della Difesa permanente, di prendere decisioni a maggioranza qualificata e ridurre quelle all'unanimità, che spesso paralizzano il processo decisionale. Inoltre, ogni Stato dovrebbe indicare almeno tre candidati di entrambi i sessi per il ruolo di commissario europeo. La relatrice Bresso ha dichiarato: l'Unione Europea non ha bisogno di una rivoluzione populista, ha bisogno di pace e di adattarsi alle necessità del nostro tempo. Ciò significa affrontare le sfide democratiche, fornendo ai cittadini protezione sociale, fiscale ed ambientale, difendendo il loro diritto alla sicurezza in un contesto internazionale molto degradato e mantenendo i nostri obblighi morali verso i nostri vicini. La seconda mozione, presentata dal leader liberale Guy Verhofstadt e passata con 283 voti a favore e 269 contro, è invece più radicale perché richiede la modifica dei trattati. L'ex premier belga propone l'elezione diretta del presidente della Commissione, la riduzione dei commissari europei, ora sono 28, cioè uno per paese membro, e del collegio dei commissari UE, compreso il taglio del numero di vicepresidenti. Inoltre, come anticipato, si prevede un'unica sede per il Parlamento e la creazione di un ministro delle finanze della zona euro, dando alla Commissione il potere di attuare una vera politica economica comune dell'Unione Europea. La terza risoluzione, firmata dal tedesco Reimer Böge e dalla francese Prévent Berès, si concentra soprattutto sugli aspetti finanziari. L'obiettivo principale è dotare la zona euro di una capacità fiscale con un vero bilancio finanziato dagli Stati membri e un fondo monetario europeo, oltre alla riunione in una sola figura dei ruoli di presidente dell'Eurogruppo e di commissario per gli affari economici. Stabilizzare la zona euro, ha detto Böge, sarebbe nell'interesse dell'Unione Europea nel suo insieme. Nonostante le differenti proposte, tutte e tre le risoluzioni hanno il medesimo obiettivo: ristabilire la fiducia dei cittadini e rendere l'economia della zona euro più resistente agli shock esterni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Pensando a te, si moltiplicano le ore,
lucciole dei sogni. Certe poesie hanno i lupi dentro, scacciarle via non serve. Devi scrivere e vedere come va a finire. Ed ogni notte penso a ciò che ho scritto e non ti ho detto. Mando tutto in cenere per non impazzire. E poi sei stronza e non sei bella come quell'altra. Non sopporto quando balli e il mondo ti guarda. Odio il tuo profumo, solo si potesse bere. Odio il modo in cui lo fai come se avessi sete. E quelle mani, le mani, come mi tagli e mi ricuci, lo sai solo tu. Con quelle mani, le mani. Poi le ombre proiettano sopra di me le gambe come due destini incrociati. Dai, rifammi quei graffi, mentimi ancora un'altra volta mentre scivolo giù, mentre imparo ad odiarti.
Era Iman con Giorno e Notte.
E abbiamo appena parlato del futuro dell'Unione Europea. Parlando di futuro, non possiamo non parlare di chi ci auguriamo possa realizzare una vera e propria integrazione europea, cioè la generazione Erasmus. Da questo punto vi segnaliamo che il prossimo 24 febbraio si svolgeranno gli stati generali della generazione Erasmus. Si tratta del primo consiglio italiano nella sala della Promoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito delle celebrazioni di quest'anno per i 30 anni della nascita del progetto Erasmus.
L'idea è di coinvolgere gli studenti Erasmus in un percorso dove discutere e confrontarsi sui temi di interesse per l'Europa dei giovani, facendo leva sulla loro esperienza di mobilità quale momento fondamentale per la formazione, la crescita personale e lo sviluppo della cittadinanza europea.
L'incontro è infatti promosso dall'Agenzia Nazionale Erasmus, dall'Erasmus Student Network Italia e da Garage Erasmus, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR e l'Unione Europea.
Ma cambiamo discorso, andiamo avanti con la scaletta della puntata e parliamo di tutela dell'ambiente e di sanzioni. Come ben sapete, l'Unione Europea ha sviluppato norme ambientali fra le più rigorose al mondo. Alla base ci sono i principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento ed infine, non meno importante, il principio di chi inquina paga.
L'Europa ha infatti adottato dei programmi pluriennali di azioni per l'ambiente, a loro volta integrati da strategie orizzontali. L'idea è che da sempre è stata alla base delle politiche europee in materia di ambiente è quella di rendere più compatibile possibile con l'ambiente e l'economia dell'Unione Europea e quindi proteggere la natura e salvaguardare la salute e la qualità della vita delle persone che vivono all'interno dell'Unione Europea.
E in quest'ottica il legislatore europeo ha le idee chiare: tutela dell'ambiente e mantenimento di una presenza competitiva dell'Unione Europea sul mercato globale possono andare avanti di pari passo. Infatti la politica ambientale può svolgere un ruolo fondamentale per creare posti di lavoro e promuovere gli investimenti per avere una crescita sostenibile.
Ovviamente è inutile ricordarvi che le numerose innovazioni ambientali possono essere condivise, esportate e applicate in tutti gli Stati membri, facendo in modo di rendere così l'Europa nel suo complesso molto più competitiva e garantendo sicuramente una qualità della vita ai propri cittadini migliore. Eppure, purtroppo, non tutti gli Stati si adeguano agli standard europei in materia di tutela dell'ambiente.
Incappando in questo modo, però, nelle sanzioni europee. Un esempio: si è aperta da poco la seconda fase della procedura di infrazione dell'Unione Europea verso l'Italia e altri paesi europei come la Germania, la Francia, la Spagna, il Regno Unito sulla qualità dell'aria, in particolare la presenza di NO2.
E tra le città colpite ci sono metropoli come Roma, Milano, Torino, Berlino, Londra e Parigi. Ce ne parla nel prossimo servizio Giuliana Ricozzi di EU Radio Siena.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Mi
dice niente la sigla N2O? A meno che non amiate la chimica, come Walter White, il celebre protagonista di Breaking Bad, probabilmente no. Eppure l'N2O, meglio noto come biossido di azoto, è una sostanza altamente inquinante. Prodotto dalle emissioni delle auto, è il principale responsabile dello smog che opprime tante città europee, come Parigi, Londra e Berlino. Anche quelle italiane soffrono. Roma, Milano, Torino. La pessima qualità dell'aria delle nostre metropoli ha fatto aprire alla Commissione europea la seconda fase della procedura di infrazione contro il nostro paese. Bruxelles contesta all'Italia di non aver regolato l'eccessivo quantitativo di biossido di azoto rilasciato dalle auto a motore diesel, che più volte ha superato la soglia consentita dalla legislazione europea del 2008. A farci compagnia ci sono Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Tutti questi paesi hanno 2 mesi per risolvere il problema, o la Commissione farà ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione. La produzione non controllata di biossido di azoto è gravemente dannosa per la salute dei cittadini e alla base dello sviluppo di patologie cardiovascolari e polmonari. Più di 400.000 persone muoiono ogni anno nell'Unione Europea a causa della cattiva qualità dell'aria. Per non parlare dei danni all'agricoltura e agli edifici deteriorati dalla forte componente di acido presente nel composto chimico sotto accusa. Il ministro dell'Ambiente Galletti ha commentato la procedura di infrazione aperta contro l'Italia, ricapitolando le misure già adottate per favorire il miglioramento delle condizioni ambientali. Con il protocollo per la qualità dell'aria del 2015, infatti, sono stati messi a disposizione di comuni e regioni più di 400 milioni di euro tra ecobonus, mobilità sostenibile, incentivi al trasporto urbano e riconversione energetica di scuole e uffici. Made in Italy è anche il manifesto che promuove il benessere dei centri urbani, elaborato dalla delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni, un organo consultivo dell'UE che rappresenta gli enti locali e regionali d'Europa. La proposta a maggio sarà inserita dal Parlamento Europeo in un documento che impegni i vari stati a varare misure efficaci contro l'inquinamento atmosferico. L'obiettivo è che in futuro città come Milano e Londra tornino ad essere avvolte solo dalla nebbia e non più dallo smog. Giuliana Ricozzi da Parigi per Eurofonica.
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 Il sistema solare, sono io la volta celeste, sono io la luna ed il mare, sono io la ragione del mondo, sono io lo spazio ed il tempo, sono io il bisogno del cielo, sono io il Corano e il Vangelo, sono io, sono io, sono io l'imperatore. Del cuore, sono io la bocca del male, sono io la filosofia, sono io la tecnologia, sono io il cervello più arguto, sono io il sovrano assoluto, sono io, sono io, sono io.
E
siamo quasi nella seconda parte di Eurofonica, ovviamente sempre live sul circuito delle radio universitarie Raduni. Si apre il momento della rassegna stampa live. Questa volta ci colleghiamo direttamente con Torino da Caterina Moser. Benvenuta Caterina.
Ciao, grazie, un saluto a tutti.
Allora,
dai profondo nord al profondo sud.
Ebbene, e questa volta sì, un collegamento molto intenso. Allora, andiamo a vedere che cosa succede, cosa è successo questa settimana di più importante in Europa. Nei giorni scorsi è uscita una notizia che ci ha lasciati un po' perplessi, diciamo che ci ha anche un po' spaventati. Dopo le dimissioni di Martin Schulz, rumors parlavano anche delle dimissioni di Jean-Claude Juncker, appunto dalla direzione della Commissione, vero?
Beh, in effetti nei giorni scorsi è uscita questa notizia sulla possibile dimissione del Presidente della Commissione europea da marzo. Un articolo di Repubblica riportava delle fonti europee che avrebbero dichiarato l'intenzione del Presidente di lasciare a metà, dopo 2 anni e mezzo, insomma, il suo mandato. Probabilmente a uno dei suoi 2 vicepresidenti, il popolare finlandese Jyrki Katainen o il socialista olandese Frans Timmermans. Ma la voce è stata smentita dal portavoce dell'esecutivo comunitario, che ci ha tranquillizzato dicendo Juncker non si dimetterà. In realtà ciò che invece però è praticamente certo è che Juncker non si ricandiderà per un secondo mandato, quindi alla scadenza dei 5 anni. L'ha precisato lui stesso la settimana scorsa a Monaco, intervistato da una radio pubblica tedesca, e lui ha dichiarato: non per la stanchezza, sono fresco e vitale, ma 5 anni sono sufficienti.
Beh, direi per fortuna, anche perché non sarebbe proprio un bel momento per lasciare la presidenza.
Esatto, infatti le sfide che attendono l'Europa in tutto il prossimo mese non sono poche. L'8 marzo la Commissione dovrebbe pubblicare il suo libro bianco, il contributo di Bruxelles ai festeggiamenti per il 60° anniversario del Trattato di Roma, che si terranno, come avete ricordato più volte, il 25 marzo, anche se negli ultimi giorni attraverso canali riservati, sempre per complicare le cose, sempre secondo delle fonti di Repubblica, diverse cancellerie vorrebbero aspettare la pubblicazione del libro bianco. Da una parte il premier olandese Mark Rutte, che il 15 marzo affronterà le sue elezioni politiche, e dall'altra parte, per lo stesso motivo, Angela Merkel. Il timore appunto è quello che possa trasformarsi in una proposta in grado di accendere maggiori euroscetticismi, insomma un dibattito contro l'Europa, e poi la difficoltà di mettere d'accordo tutti. Pensiamo soltanto alle differenze di pensieri tra Tsipras e Orban.
E non finisce qua, perché a marzo probabilmente arriverà anche la tanto attesa lettera con la quale Theresa May notificherà l'attivazione dell'articolo 50 del trattato, per dare via appunto ai negoziati sulla Brexit. Diciamo subito che cade in un momento in cui si celebrano proprio i 60 anni dell'anniversario dei trattati di Roma, non è proprio casuale, sembra.
Esatto, infatti durante i festeggiamenti una notizia del genere non è proprio bellissima, ma Juncker ancora una volta ha detto la sua riguardo: sarà un negoziato difficile, non sarà a costo ridotto, a costo zero per la Gran Bretagna, che dovrà rispettare gli impegni presi. La fattura del divorzio, che ormai così viene definita da qualcuno, sarà così alta da, non dico proprio far ripensare la Gran Bretagna, ma comunque riflettere forse di più sulle condizioni della separazione.
Quindi stiamo parlando di un conto salatissimo.
Beh sì, direi di sì, insomma, secondo una recente stima del Financial Times addirittura 60 miliardi di sterline. Ma Juncker insomma non si riferisce soltanto al costo monetario, perché chiaramente la Gran Bretagna non potrà più godere dello stesso trattamento economico e commerciale di cui godeva stando dentro l'Unione Europea.
Ma continuando a parlare di voci, no? Abbiamo sentito anche la voce, se così si può dire, innervosita del nuovo Presidente del Parlamento Europeo, Tajani, sulle voci di una possibile candidatura di Mallock come nuovo ambasciatore americano a Bruxelles. Ora, ci vuoi spiegare in breve che cosa è successo?
Beh, allora, questo appunto, questa possibile candidatura di Ted Mallock, insomma, questo Ted Mallock in un'intervista alla BBC ha detto: ora sembra ci sia un'altra unione che ha bisogno di una scossa, attaccando l'euro, dicendo che appunto non durerà più di 2 anni, attaccando la Commissione, definita un organo di burocrati, e il suo presidente Jean-Claude Juncker, bollato come un buon sindaco di qualche paesino del Lussemburgo. Insomma, il nuovo presidente del Parlamento europeo, Tajani, irritato, ha risposto, insomma, dicendo che siamo disponibili ad ascoltare i consigli e le critiche, ma, parole sue, non siamo sottomessi a nessuno, non prendiamo ordini da nessuno, non siamo disposti ad accettare insulti da persone che probabilmente non conoscono l'Unione Europea. Ma non è stato l'unico, insomma, si sono espressi nello stesso modo anche Manfred Weber, il capogruppo del PPE, e Gianni Pittella, il leader del gruppo dei socialisti democratici. Segnala appunto che anche verso l'America, anche su Trump, i maggiori gruppi politici stanno cercando di fare un fronte comune.
Ma quindi, per restare in ambito di USA, al vertice tra Mike Pence e Donald Tusk è successo qualcosa di bizzarro?
Beh, direi che più che bizzarra è stata una gaffe vera e propria, perché immaginatevi, siamo a Bruxelles in occasione del vertice tra il vicepresidente degli Stati Uniti e il presidente del Consiglio Europeo, quindi Mike Pence e Donald Tusk, e alle spalle di due politici la bandiera americana e la bandiera dell'Unione Europea, e fin qua tutto bene. Se non fosse che nella bandiera americana, nel rettangolo a sfondo blu, era sbagliata la disposizione delle stelle, 6 file invece delle 9. Insomma, la Stars and Stripes aveva 51 stelle e non 50, quindi ci viene un po' da ridere, però una bella gaffa abbiamo fatto anche questa volta.
Vabbè, ma magari non se n'è accorto nessuno, chi lo sa, no? No, invece...
Sì, dai, forse siamo noi che abbiamo gli occhi furbi.
Sì, probabilmente, mettiamola così. Beh, noi ringraziamo Caterina Moser da Torino per le news che ci ha selezionato. Speriamo ovviamente che ritornerai molto presto, sempre ospite di Eurofonica, per la rassegna stampa e per i Focus. Adesso andiamo in una breve break musicale con Scarda, Due come noi. Chissà se quello che hanno pensato Mike Pence e Donald Tusk.
Perde un po' il tempo nel dare lezioni, se poi non si apprende dalle situazioni, io mi appendo sempre alle seconde occasioni, lo sai. È vero che il rischio dà sempre emozioni, è vero che in banca non ci tengo i milioni, ma gli altri si infilano in normali questioni, io mai. Io mai. Io combino sempre un grande casino, non mi affideresti nemmeno un bambino, le sbarre e le botte, dove sei questa notte? Ai ai, lo sai. Smetto quando voglio due come noi. Non si lasciano mai, poi non mi rispecchia poi. Non si accettano mai, restano vicini. So che può sembrarti tutto molto brutto, e dammi qualche giorno che risolvo tutto. Riposa. Sempre compito mio, è vera una scelta, ma non l'ho fatta io. Chi ti gira intorno, guarda che io ritorno, vedrai. C'è chi si nasconde dalla polizia, c'è chi fa carriera sulla pelle mia, conduce le lotte, ma poi dorme ogni notte. Io mai. Lo sai, smetto quando voglio due come noi. Non si lasciano mai, poi non mi rispecchia poi. Non si accettano mai, restano vicini. So che può sembrarti tutto molto brutto, e dammi qualche giorno. Salvo tutto, riposa, riposa. Sono tutti ingranaggi più grandi di noi. Whoa.
E chi se lo scorda? Il mitico Scarda, un amico di Perugia, con questa canzone stupenda, bellissima, Due come noi.
Beh, direi che siamo arrivati oramai alla chiusura di questa fantastica puntata, la 21esima di questa seconda stagione. A noi non resta che ovviamente darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo appuntamento, chissà da dove.
Chissà da dove, ma nel frattempo non possiamo non lasciarvi con le nostre solite EU Skills, questa settimana a cura di Andrea Fioravanti da Milano.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Come ogni settimana torna EU Skills, la rubrica dedicata alle offerte e alle opportunità in Europa. Partiamo con uno stage nel settore dell'europrogettazione. Se sei uno studente dell'Università Ca' Foscari di Venezia, oppure di Padova, Parma, Macerata, Cagliari, Catania, Trieste, Palermo o l'Università Sapienza di Roma, potrai svolgere uno stage in un'azienda dedicata all'europrogettazione in uno dei 28 stati dell'Unione Europea. I tirocinanti lavoreranno in una delle 250 aziende pronte ad ospitarli dal 15 marzo al 31 maggio o dicembre 2017. Seconda, ovviamente, del progetto scelto. Il loro compito sarà quello di analizzare i bisogni e le opportunità di finanziamento dell'azienda, un'opportunità per arricchire la propria rubrica di lavoro con nuovi contatti, competenze linguistiche e lavorativi e un'attitudine al lavoro in contesti internazionali fondamentale per la professione del progettista europeo. Potranno vincere la borsa di stage tutti gli studenti e i laureandi regolarmente iscritti a una delle università appena citate, che siano all'interno della laurea triennale, laurea magistrale, la magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca oppure il master universitario di primo e secondo livello. Bisogna iscriversi entro la mezzanotte del 26 febbraio 2017, compilando il formulario al sito www.sondaggio-altoonline.com, allegando anche una lettera motivazionale e un curriculum vitae in formato europeo, da compilare in italiano, in inglese o nella lingua del paese scelto. Se vuoi fare un'esperienza all'estero e conoscere la perfezione inglese e francese, fai domanda per uno stage al Centro Europeo di Lingue Moderne, la struttura del Consiglio d'Europa dedicata alla promozione di metodi innovativi nell'insegnamento delle lingue moderne. Lo stage si svolgerà da luglio a dicembre del 2017 a Graz, in Austria, con un compenso mensile di circa 720 euro. Tra le altre cose, gli stagisti impareranno ad organizzare gli incontri e gli eventi e inoltre gestiranno il sito web. Per iscriverti vai al sito www.ecml.at nella sezione traineeship entro il 28 febbraio del 2017.
Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Perdonami per quello che sto per farti. Perdonami per quello che sto per farti. Ma in fondo eravamo più piccoli quando ascoltavamo quei classici. In fondo eravamo più piccoli quando ascoltavamo quei classici.